E quando ci sono tante domande, quando ci sono tanti dubbi, quando un po' ti rode, quando... Allora da chi si va?
Chi chiamerai?
Dagli amici.
I Ghostbusters, no, gli Acchiappa Fantasmi.
Si va dagli amici.
Ah, ok.
Dagli amici, perché gli amici non tradiscono mai. E Massimo Marianella non tradisce mai.
Anche perché poi hai idee rivoluzionarie.
Buongiorno.
Ciao Massimo.
Tolo, Luca, buongiorno a tutti.
E qui siamo un po' sbandati, perché poi, te lo dico, quando le cose cominciano a non funzionare non c'è nulla che gira. Siamo arrivati da un'ultima giornata di campionato dove i nostri avversari hanno segnato tutte tra l'80esimo e il 99esimo. Poi ti si fanno male due trequartisti importanti, soprattutto Gudmundsson, poi il Milan fa fuori e quindi ora il Milan darà tutto in campionato. Cioè non c'è una cosa che gira bene. Dove si mette il punto? Da che cosa si riparte, Massimo?
Si deve ripartire dal trovare finalmente qualche certezza tattica. Io credo che l'immagine più brutta della stagione della Fiorentina siano i giocatori che sì, si voltano verso la panchina dopo cinque mesi e mezzo che lavorano con un allenatore e dicono: dove andiamo? Che facciamo? Come giochiamo? Per un allenatore credo sia anche quasi umiliante una situazione del genere. Quindi si deve ripartire dal ritrovare o trovare finalmente delle certezze dal punto di vista tattico, e la società ha offerto tanto a questo allenatore, perché tanto dal punto di vista del materiale di giocatori, perché le trovi.
Ecco, nessuno di noi vuole sostituirsi a Palladino, lo dico subito, facciamo un altro mestiere tutti noi, però insomma, sposando totalmente il tuo ragionamento, che è il ragionamento che abbiamo fatto anch'io e Tommaso prima, te da cosa ripartiresti da un punto di vista tattico, ma anche di uomini, voglio dire, perché...
Guarda, io comincerei con levare il 4-2-3-1, che un po' tutti, o forse quasi tutti, hanno capito che questa Fiorentina probabilmente non può sostenere.
Sì.
E quindi la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe quella. E quindi io credo che questa Fiorentina possa giocare bene con il 4-3-2-1. A noi italiani piace tantissimo parlare di numeri, no?
Sì.
Però io ne parlavo ieri a livello, diciamo, privato con Tolo. La Fiorentina ha qualche problema di anche gestione di giocatori, cioè di dover esaltare i giocatori nella loro posizione migliore. E se facciamo questo ragionamento, chiedendo scusa a Dodò, che sarebbe l'unico un pochino sacrificato, il 3-5-2 sarebbe la formazione forse che ti risolve tanti problemi.
Io ho appena detto questo.
Cioè, quali problemi? Comuzzo in questo momento sembra diventato un'alternativa e non più un titolare come era all'inizio della stagione. Rimetteresti Comuzzo dal primo minuto con Pongracic e Ranieri, cioè vai a coprirti difensivamente con tre giocatori così e risolvi il problema.
E aggiungerei, perché te ne hai sempre parlato in maniera positiva, avendo un giocatore del valore di Pablo Marì che può essere quasi un quarto titolare,
quarto,
giusto?
Cioè.
Quindi non è che
io
dici...
Io ne ho parlato quasi in maniera positiva, nel senso che io l'ho trovato disastroso nell'Arsenal.
Infatti, no, ma in quel periodo là, giustamente.
Ma disastroso. Prima e dopo è un giocatore che ha sempre fatto bene e che ha l'esperienza, ha la fisicità. Io non dimentico mai, ed è il motivo per cui mi aspetto molto da un giocatore così, che ha fatto bene in Europa ma ha fatto molto bene anche in Sud America, ha vinto da titolare una Libertadores, se stiamo parlando di una Champions League a livello sudamericano, l'ha vinta da titolare e da protagonista, quindi ha le capacità, l'esperienza e la fisicità per diventare un giocatore importante soprattutto nella dimensione fiorentina. Io mi aspettavo molto da lui quando è arrivato all'Arsenal e questo contributo lui all'Arsenal.
Sì, me l'hai detto.
Anche per un problema alla caviglia che l'ha tenuto fuori parecchi mesi, però è un giocatore che lì ha steccato, quell'opportunità, diciamo così, non l'ha colta appieno. Per il resto lo ha sempre fatto.
No, e quindi tornando... seguendo il tuo ragionamento ci sta tutto, perché hai anche un'opzione alternativa, quindi sei a posto, no?
Assolutamente.
Quindi sei in grazia di Dio.
Poi un altro problema che la Fiorentina deve risolvere è quello del centrocampo. Secondo me il centrocampo a due non è sostenibile. Se lo metti a tre puoi avere Cataldi, Fagioli e Folorunso, ad esempio, con Mandragora, che secondo me è un uomo importantissimo che può e deve entrare nelle rotazioni di questa squadra. Risolvi il problema Gosens, che chiaramente rende di più largo a sinistra, e qui però apriamo un capitolo doloroso.
Poi c'è anche Adli, Massimo.
Sì, sì, perché la mia idea era questo è il modo per esaltare Gudmundsson, perché può andarsi senza troppi compiti, dover tornare,
coprire le linee, i passaggi, tutte queste cose.
Poteva esaltare, può, perché stiamo parlando di un'assenza, io mi auguro di 4-5 settimane, non sono un medico, però 6 settimane, che comunque sono tante, però probabilmente il ruolo che lo esalterebbe di più, sì, cioè tenerlo un pochino più libero e dire vai, hai talento,
dove ti porta il cuore, dai,
sì, fai quello che è il tuo calcio, i tuoi, sì, movimenti dietro Ken, che resterebbe punta di diamante lì davanti. Quindi se faccio tutti questi ragionamenti, forse, e tra l'altro era lo schema che io, mi sembra di aver capito, aveva in mente l'allenatore quando è arrivato in estate, potrebbe, certo, essere il punto d'arrivo di un percorso un po' troppo tortuoso per trovare una realtà tattica.
Ecco, te dicevi di Dodò, poi ritorna al centrocampo, perché in effetti, per quello che abbiamo visto, sul 3-5-2 lui è quello che soffre un po' di più.
Ed è l'unico che non ha alternativa, però col 3-5-2 me li stavo segnando, tu hai due interpreti per ogni ruolo e addirittura tre per il ruolo dietro,
no,
a
meno
Ken,
che per Dodò non
Zaniolo,
ce l'hai due
Beltran
interpreti.
Beltran e Ndur. Un altro esterno a destra non ce l'hai.
Fa Folo Ruscio.
Bravo, puoi pensare a Folo.
Non lo so, però ecco, quello è un aspetto...
Diciamo che con una situazione così risolveresti tanti problemi di gestione di giocatori e devi chiedere scusa a Dodò.
Sì, bravo. Sì, quello che hai detto all'inizio. Cioè, che chiedi un pizzico di sacrificio a questo giocatore, che comunque però ha dimostrato un attaccamento straordinario. Senti, restando ancora al centrocampo e poi si va davanti, perché vorrei completare il tuo veramente interessante ragionamento andando davanti. Che te ne è sembrato e che ne pensi di Ndur? Perché c'ho pareri, alcuni sono innamorati, ma calciatori, completamente
tutto
innamorati
bene, tutto
di questo
il bene
giocatore.
Possibile, ne penso.
Ma ecco, te immagini come Giovanni Galli, come Roberto Pruzzo, che lui potrebbe, mi dicono, ma guarda, te stai attento, Ndur può essere titolare fra poco. Non fra la prossima stagione, perché è quello che ha più passo,
ditemi,
che ha più fisicità,
dove, che io intanto l'ho segnato nel terzetto dietro Ken, cioè
certo,
Zaniolo,
certo,
Beltran, Ndur,
certo, lui può fare, lui è un po' Pogba, mi dicono, cioè c'ha la fisicità,
magari
la, certo.
Sottoscrivo tutto quello che hai detto, Luca. Io penso che sia il prototipo del giocatore moderno, il centrocampista moderno, con fisicità, con capacità e senso di inserimento. Io ti dico che sono rimasto un pochino sorpreso quando tutti voi dicevate le tre scelte per la Conference League sono scontate, e poi avevate ragione, perché sono state quelle dei tre nomi che sono stati cambiati nella lista della Fiorentina. Io tra me e me ho sempre detto no, aspetta, non mi sembra così scontato, perché Ndur, questo per dirti come io pensavo che ad esempio poteva essere una buona occasione per un giocatore che ha giocato in Francia, ha giocato in Turchia, ha giocato in Portogallo, che ha quel tipo di sensazioni europee dentro di sé, poteva essere un'opportunità per svilupparlo, detto che la Conference diventa, non voglio dire l'obiettivo numero uno, ma è 1A, 1B ormai con la posizione europea.
Di sicuro.
Noi tutti pensiamo a uno scenario in cui finalmente la Fiorentina dovesse riuscire ad alzare questo trofeo, sarebbe una stagione straordinaria, vuol dire che arrivi in Europa League, che hai vinto un trofeo e che hai trovato una dimensione.
No, da incorniciare. No, faccio questo riferimento su Ndur e mi piace che Massimo Marianella l'abbia sposato, perché io ovviamente cerco sempre di raccogliere informazioni da chi ritengo adeguato per farle, e dico che questo Ndur è un'alternativa in più al centrocampo, cioè hai grande ricchezza se te sposi l'idea dei tre centrocampisti, te hai veramente sei quasi sette
Ndur può fare il settimo,
ecco,
se lo
ma sei è sei vero Ndur.
Cataldi, Richardson, Fagioli, no, Adli, Mandragora e Folo Ruscio
viene dopo
Ndur, t'ho fatto proprio tutti i gruppi,
quindi voglio
sei.
Dire è una formula perfetta, perché i centrocampisti sono quelli che logorano di più, sono quelli che rischiano magari la squalifica per insomma ammonizioni, quindi seguendo il ragionamento di Massimo sul 3-5-2 ci siamo pieni anche per quanto riguarda il centrocampo, e andiamo più avanti. Ecco, perché ora qui, insomma, perché sia 5-6 partite, non lo so, sparisce Gudmundsson, che poi dovrà recuperare anche da un punto di vista di adattamento alla sport agonismo, sparisce per un periodo anche Colpani, non che ne abbia dato qualcosa di particolare, ma comunque immaginandolo massimo nel suo ruolo, quindi più centrale, potevi avere anche la curiosità di rimetterlo in gioco. Domenica a Verona, te come quella ti proponi?
Quella diventerebbe la maglia di Beltran, quella di Gudmundsson, cioè quella posizione diventerebbe.
Quindi non
quella,
Zaniolo, più Beltran.
Beltran in alternativa di Zaniolo, e poi quando ritornerà in alternativa, perché prima di Gudmundsson in alternativa.
No.
Allora, Gudmundsson per me sarebbe la sua maglia.
Il suo, bene.
È il suo ruolo. Diciamo che in alternativa hai Beltran, hai Zaniolo e hai Colpani. Questo ci dice secondo me una cosa, se facciamo un attimo un bilancio di quella che è stata una stagione, gli inglesi direbbero da roller coaster, cioè da alti e bassi clamorosi come sulle giostre, che ci sono due componenti di questa stagione che hanno fatto abbondantemente il loro. Sono la società, che ha dato tutte queste alternative sul mercato all'allenatore, e secondo me i tifosi, che hanno fatto, come sempre, lasciamelo dire, meravigliosamente la loro parte. Dopodiché ci sono due componenti, che sono i giocatori e l'allenatore, che devono ancora completarlo questo puzzle. La società e i tifosi hanno fatto il loro, i giocatori così così, l'allenatore ancora no, però c'è tempo. Io ho sentito tanto in questi giorni, a parte che, caro Luca, solo mi deve spiegare perché non ho capito bene, stavo andando a Bergamo a commentare la partita, mi sentivo in macchina quel paragone con la carbonara, con la cremina della carbonara.
No, io non ci ho capito nulla.
Vero?
Sì.
Cioè, poi non è roba fiorentina, ma non ho capito, ma
vero? Ecco.
Quando hai
volevo
capito,
sotto la scritta per non
quando
dente,
quando hai capito qual è il momento giusto per versare il tuorlo mischiato al pecorino che non diventi frittata, rifallo, non tornare indietro, questo dico.
Io preferisco la minestra e pane, non capisco. Va bene. No,
io da romano adoro la carbonara. Io sono fiorentino d'adozione, ma resto romano.
No, ma è
la tua... A questo punto voglio provare quella di Tolo, però.
Sì, ma guarda chi fa perfettamente la carbonara qua da 10 è Andrea Giannattasi.
Ah, veramente l'umilianta.
Da 10, tanto che io ho proposto, e ora sarai ospite inevitabile, quando arriverà un po' caldo e quindi magari tornerò su in campagna a casa mia, ho proposto una gara di carbonara, una sfida con tu, perché ci sono diversi che sostengono di saper fare la carbonara, e io e te faremo i giudici.
Quindi,
ci caliamo in questo ruolo, severissimi naturalmente. Allora, no, io quindi diciamo, tornando, e poi vado alle domande un po' più complicate, tornando a per esempio la partita al Verona, che ragazzi, la partita al Verona diventa importante, ora poche storie, cioè col Verona devi vincere,
diventa fondamentale, perché devi vincere a tutti i costi contro un'altra squadra che deve assolutamente far punti.
Io l'ho visto Milan-Verona, a me non è dispiaciuto, tanto non mi è dispiaciuto Valentini a me Milan-Verona, ve lo dico.
No, ma Valentini è un buon giocatore che ha bisogno di giocare. Io credo che la mossa che ha fatto la Fiorentina sia stata una mossa intelligente, quella soprattutto in una situazione di incertezza come c'è in questo momento a Firenze. Giochiamo a 4, giochiamo a 3, no, si mette quello, no, a un certo punto sparisce Pongracic, a un certo punto ricompare un altro, adesso è sparito Comuzzo. Cioè, in una situazione così, io un giocatore che devo valutare, ma soprattutto per valutarlo devo farlo giocare, lo mando a giocare in una situazione dove giocherà obbligatoriamente tutto il campionato. Quindi quello che ha fatto la società anche lì mi è piaciuto moltissimo. E Valentini è giocatore,
sì, è giocatore, bravo. Hai detto perché ha retto San Siro, credetemi, non è semplice, ha retto da San Siro faccia a faccia con giocatori importanti del Milan, una fisicità da paura, personalità. Non è da tutti regge San Siro, ragazzi.
No.
Cioè, questo mi è piaciuto, ma me l'avevano detto. Mentre ti devo dire, senza voler polemizzare, in Argentina quasi nessuno conosceva dei miei amici Moreno, cioè di livello, mentre tutti su Valentini mi hanno detto: ragazzi, ma questo uno gioca nel Boca, uno che sta nazionale Under 21, era nel gruppo nazionale maggiore, di che stai a ragionare? Sono giocatori.
Poi, no, io volevo capire una cosa con Massimo, perché ieri l'abbiamo sfiorata il concetto dei calciatori che si rivolgono all'allenatore dicendo cosa dobbiamo fare, ed è indubbio che Palladino abbia cambiato troppo, nascondendo il concetto di duttilità siamo passati a dar poche certezze. Però giustamente diceva Luca, poi sono calciatori professionisti, cioè a un certo punto sei anche un po' da solo.
Massimo, secondo te
come
Falcao,
in campo?
Pizarro, Rui Costa, ora dico i primi che mi vengono a mente, avevano bisogno dell'allenatore se c'era da abbassare no. uno o alzare un altro? Io trovo anche, insomma...
Cioè, col Como, se no, non ti trovi in campo, magari ti sistemi.
Ti aggiusti, cioè no, hai bisogno dell'allenatore di dire a Dodò, vieni dietro perché non si può stare io in mandragora, perché se ci pigliano in velocità ci spettinano. Cioè, ci sono anche i giocatori, ma infatti Massimo li ha messi nelle due componenti, giocatori e allenatori, dai quali si aspetta un po' di più.
Guarda, Luca è un esperto numero uno di basket e quindi vi faccio un paragone che mi è capitato di vedere più volte nel basket, anche a livello NBA, di un allenatore che si vede che chiama uno schema, non so, il pugno basso, e tu vedi il playmaker che guarda il head coach o l'allenatore e poi i compagni fa segno 5 oppure 3, cioè chiama un altro schema, perché il playmaker ha quel tipo di capacità, quel tipo di letture e quel tipo di personalità. Se è Pizarro, se è Falcao, tu hai fatto dei nomi importanti.
No, ora ho fatto i nomi per dire di gente. Dunga!
Ecco. Certo.
Dunga aveva bisogno dell'allenatore, dicesse.
Però io, con tutto quello che vi ho detto di stima, di affetto e anche di futuribilità dei centrocampisti della Fiorentina, non ho ancora visto Dunga, non ho ancora visto Falcao in campo da quel punto di vista di personalità, e quindi trovo giusto che se non hanno certezze si rivolgano alla panchina che gliele dovrebbe dare prima della partita, aiuterebbe avere un'idea prima della partita. Però quando tu cambi così tanto levi qualche certezza a giocatori che non sono neanche stati troppo abituati a giocare assieme, se non qualche sessione d'allenamento, e quindi diventa più difficile. Guarda, ti stavo dicendo, poi ci siamo messi a parlare di carbonara, ma mentre andavo a Bergamo ieri, quello ho sentito oggi, l'ho sentito nei giorni scorsi, insomma, l'argomento, la domanda, non ci giriamo intorno, è Palladino, no? È la valutazione che si dà su Palladino. E io ancora una volta vado nel mondo americano, ti rispondo con una definizione che gli americani usano tantissimo, cioè jury still out, nel senso che un verdetto non si può ancora emettere onestamente nei confronti di questo allenatore. Ora, se me lo chiedi a me, se penso che sia l'allenatore importante per una Fiorentina importante oggi, ti rispondo di no. Non mi ha dato queste sensazioni, però è un ragazzo giovane che ha delle idee, ne ha tante, le deve ordinare, però da allenatore, beato lui, è un allenatore giovane che è stato proiettato in una dimensione molto più alta della sua. Lasciamo stare la questione, no, era lì protetto da Galliani poi non l'ha tenuto, non ci dimentichiamo che non ha fatto niente per tenerlo a Monza, l'ha tenuto. Vero. E ha fatto un anno e mezzo da allenatore, quindi è giusto dargli, secondo me, tempo. Quando io sento dire bisogna cacciare Palladino,
secondo me no.
Bisogna dargli il tempo di arrivare alla fine della stagione e farci però vedere qualcosa, perché in quelle categorie positive che ho citato prima, i tifosi e la società, lui ancora secondo me non c'è. Lui è l'allenatore però delle 8 vittorie, non bisogna dimenticare questo. Aggiungo, è quello che ha trovato una posizione geniale a Bove, geniale, e l'ha trovata lui. Se vuoi, ha rispolverato per 2 o 3 partite un Comuzzo che io dai tempi della primavera non vedevo largo a destra, praticamente a fare l'esterno di destra, ed è un'idea di Palladino. Palladino ha messo Ken in una comfort zone e forse ha tatticamente un po' penalizzato il resto della squadra, perché è diventato palla lunga a Ken e poi ci pensa lui, ma gli ha dato quel tipo di fiducia per cui Ken è uno degli attaccanti più brillanti a livello europeo in questo momento. Infatti qual era la paura? La clausola, ce lo portano via. In Inghilterra mi dicono che Tottenham e Arsenal lo stiano seguendo con attenzione da tante settimane. Quindi questo, queste cose le ha fatte Palladino. Dopodiché, se ragioniamo in termini di numeri, nelle ultime 12 partite la Fiorentina ne ha vinte 3. Nelle ultime 12 partite la Fiorentina ne ha perse 6. E quindi qualcosa si è inceppato. Voi avete visto un gioco?
No, non c'è dubbio.
Di nuovo in diretta in compagnia di Massimo Marianella, e ci eravamo soffermati sul concetto di jury is still out, no decision or agreement has been made about a situation because there is not enough information.
Che grande che sei,
ti fai star bene, non la conoscevo, perché gli americani restringono tutto in un modo di dire, e io questo lo trovo meraviglioso. Quindi giudizio su Palladino non lo si può ancora fornire perché non ci sono abbastanza informazioni.
Bene,
e ora il verdetto non è ancora stato emesso.
Vado a mettere in difficoltà.
Vada.
Eccoci.
Allora Massimo,
tuorlo o tutto l'uovo? No, scusa. Vai.
Diciamo che in questo percorso di stagionale della Fiorentina c'è un'anomalia. L'anomalia sono le dichiarazioni di Pradè post partita. Allora, non ho a memoria direttori di area sportiva che intervengono a più riprese. Magari ho a memoria di direttori che intervengono in un momento particolare, che danno un'indicazione e poi tornano nel loro ruolo di figure che poi all'interno delle loro centri sportivi chiariscono le varie situazioni. Ecco, ti chiedo, perché è la grande domanda, ma se lo fanno anche tanti addetti ai lavori, la ripetitività con la quale Pradè sottolinea le partite sbagliate della, alcune partite sbagliate della Fiorentina, parto da Napoli, Monza,
sono tre in un mese qualcosa.
L'intervento anomalo a settembre, quando tutto sommato sottolinea e ricordi all'allenatore che può usare anche una tattica diversa, l'intervento anomalo anche dopo la vittoria con l'Inter, in cui dici io li rifarei giocare tutti. Ci sono due letture di ti chiedo la tua. Ci sono due letture di questo atteggiamento anomalo. La prima lettura è di un dirigente che capisce di essere l'anima sportiva di questa società, perché senza nulla togliere al direttore Ferrari, ma il direttore Ferrari non ha una competenza di calcio, fa benissimo il suo lavoro, ma insomma, sta imparando, mettiamola così, e quindi si sente la responsabilità, un presidente che sostanzialmente non c'è, e quindi di essere presente, di proteggere il capanno, quindi di rimarcare ogni volta che c'è qualcosa e non gli va delle cose, per ricordare a tutti quello che serve, quello che c'è bisogno. L'altra lettura è di un qualcosa che non funziona nel rapporto tra direttore e allenatore, perché ti dico, soprattutto a me ha colpito soprattutto domenica scorsa, perché viene un allenatore che, a cominciare da DAZN, passando per Sky e chiudendo per la sala stampa, ti dice tutta colpa mia, ho sbagliato, e in quei casi la legge del calcio, la legge del calcio quasi impone che il direttore sta zitto, protegge l'allenatore, perché questa è la logica della compensazione. Ti riconosci in una di queste due letture? Ne hai una terza, Massimo?
No, mi riconosco in tutte e due, perché penso che Daniele Pradè quest'anno abbia fatto un lavoro per il quale bisogna mettergli un punto esclamativo.
Condivido.
Per il lavoro che ha fatto, per i giocatori che ha portato, e che si è sentito in un ruolo ancora più ampio di quello che è sempre stato nella sua carriera. E quindi credo che si sia compenetrato in un ruolo diverso, ancora più globale, ancora più importante, come hai sottolineato tu, e in un certo senso vuole difendere quelle che sono le aspettative della tifoseria, perché poi alla fine parla ai tifosi tramite i media, parla con i media per parlare ai tifosi, quindi difendere quei sogni, ma difendere anche un lavoro che è stato fatto molto bene dalla società, che non vede quantificato nel lavoro di un allenatore, e qui andiamo a parlare del rapporto, con cui io non sono convinto, per quello che sta emergendo, che il rapporto sia ancora al 100%, ti dico ancora perché mi auguro che possa crescere la stima.
Certo.
Ci sono anche persone che si stimano meno e che imparano a conoscersi, imparano a stimarsi strada facendo, se questa strada continuano a farla assieme. Quindi io penso che ci siano entrambe le cose, la volontà di difendere i sogni dei tifosi, il lavoro che la Fiorentina ha fatto e che obiettivamente non si vede trasformato completamente in risultati e in gioco in questa stagione. Dall'altra parte c'è un rapporto che deve ancora probabilmente crescere al 100%.
Cioè, sì, ma anch'io la penso, è il compromesso. L'altra riflessione che ti pongo e poi andiamo ti consegno a Loreto, peggio per te. L'altra riflessione è che quella che io sto facendo da domenica sera e da lunedì mattina, cioè io non posso giudicare male il lavoro di Palladino. Sarei un pazzo, uno che ha fatto, entra nella storia con 8 vittorie consecutive. Tutto sommato gli abbiamo chiesto di portare la Fiorentina in Europa League e in Europa League. Gli abbiamo chiesto di portare avanti il cofre e lo ha fatto. Ha gestito momenti non facili anche da un punto di vista emotivo come la vicenda Bove, ma anche la sua vicenda personale. Io, sarà che per me la scomparsa di mia mamma è stato un trauma che mi ha fatto saltare per aria, quindi non so come ognuno reagisce a livello personale, ma insomma anche lui ha dovuto convivere con un momento, immagino, estremamente complicato a livello... Cioè io, se faccio tutto questo e valuto e parlo di un allenatore che ha 2 anni di Serie A, cosa vuoi che gli possa dire a Palladino? Lo trovo all'interno quasi di una normalità. Il problema è che è normale perché è Palladino, perché è un allenatore giovane. E guarda Massimo, più o meno gli stessi ragionamenti che facevo 2 anni fa per Italiano. Cioè, quando noi prendevamo gol in maniera incredibile, e ora non succede più a Bologna, ragazzi, molto meno. Cioè, e dice, cosa volete da un allenatore che non ha esperienza,
certo,
di Serie A, arriva
Spezia,
qua,
Trapoli,
porta una sua identità di calcio, per la prima volta si misura con giocatori importanti, gli dobbiamo dare tempo di imparare. Allora, non credi che una società che spende i soldi che spende la Fiorentina, che ha la forza d'immagine che ha la Fiorentina, che ha un proprietario potente come ha la Fiorentina, che va oggi a aggredire giocatori tipo De Gea, Gosens, Ken, giocatori di alto livello, Fagioli, non credi che sia arrivato il momento di portare un allenatore che sia adeguato ad una squadra che deve fare un salto di qualità?
Sì, però forse dovevi pensarci prima, nel senso che nel momento in cui hai... guarda, di Palladino ho parlato prima, no?
Sì, no, ma guardate, lo dicevo...
Quindi voglio dirti, nel momento in cui hai abbracciato l'idea di intravedere in un ragazzo giovane delle qualità, e guarda che il calcio a livello mondiale sta andando verso tutte società che cercano il nuovo Guardiola. Ora, con questo non ti sto dicendo, non sto mettendo a Palladino la pressione di diventare il nuovo Guardiola, attenzione. Però la scelta delle società nel mondo sta andando verso trovare allenatori giovani con delle idee di qualità. Il Real Madrid saluterà Carletto Ancelotti, gli auguro a Carletto con altri trofei, per prendere Xabi Alonso, che da giovane ha già fatto bene in Germania.
Certo.
Tutti stanno cercando quel tipo di allenatore, quindi ti dico, ci dovevi pensare prima, nel senso che o tu in estate dici: so che prenderò De Gea, so che prenderò dei giocatori importanti, abbiamo delle ambizioni, vogliamo costruire qualcosa da subito, e allora prendo Maurizio Sarri. Ti faccio un nome.
Sì, sì, ma non voglio nemmeno.
Però nel momento in cui tu fai un altro tipo di ragionamento e ti affidi a un giovane italiano con delle potenzialità che hai intravisto, che si erano intraviste, oggi sarebbe troppo facile dire: Italiano è venuto, parlo di Vincenzo Italiano, è venuto e ha portato un'identità di gioco, come giustamente hai definito tu, è arrivato Palladino, quell'identità di gioco non si vede, non c'è ancora. Però tu hai scommesso su un allenatore giovane nel quale hai intravisto delle qualità, devi continuare a scommettere su queste qualità almeno fino al termine della stagione. Poi
no, ma questo non c'è dubbio.
A me,
ma io parlo,
avrei preso un allenatore di identità forte da Fiorentina, se vuoi più ambiziosa, da subito, oggi. cioè ieri, sì, quando sì. hanno no, fatto ma la infatti, scelta.
Perché,
quindi sono d'accordo.
Perché
con
io mi auguro di essere smentito dai fatti, ma il mio timore è che noi magari arriviamo a giugno, facciamo un buon campionato, una buona stagione, magari torniamo in Europa.
E si prende un altro giovane.
No, e ci chiediamo ancora se Palladino è giusto.
Ah sì, certo.
No, ecco, io credo che insomma...
Se la Fiorentina non solleva un trofeo, è l'unico trofeo che può sollevare la Conference League, yes. che allora ti dà un passaporto, per quanto mi riguarda, eterno, se porti un trofeo in bacheca alla Fiorentina, la domanda ce la dovremmo fare tutti. In estate comunque andrà, bisognerà continuare a fare le analisi che facevo prima io.
Esatto.
Tante cose positive, abbiamo visto ancora delle cose che non vanno, però per questa bilancia che ancora non ha trovato una direzione, devi dare il tempo a un allenatore giovane anche di sbagliare. Sta sbagliando forse un po' troppo? Forse sì. E forse sì, è dopato dal fatto che i risultati meno positivi sono arrivati nelle ultime settimane, no? Quindi facciamo questi ragionamenti con un po' di amaro.
Diciamo, Massimo, di amaro... che quando sbaglia lo fa in modo un po' macroscopico, perché con il Como su una cosa c'eravamo trovati tutti d'accordo, troppo pochi due centrocampisti, su una cosa avevano funzionato le correzioni, qualche centrocampista in più, e col Como torni,
sì, ma anche a Milano nell'intervallo l'allenatore vero mette dentro Zaniolo, Fagioli e chi vuoi, e li attacca l'Inter dove inizia il secondo tempo e li attacchi.
No, poi c'è gli esterni, Massimo, è clamoroso, cioè il mercato di gennaio vede partire tutti gli esterni.
Le ho viste anch'io queste cose, voi mi volete far diventare cattivo per forza?
No.
Io fra l'altro facevo come Palladino, cioè quando sbagliavo sfasciavo tutto.
Io faccio proprio un ragionamento che vorrei, caro Massimo, arrivare un anno e dire: c'ho un allenatore più forte della squadra.
Sì,
perché per me è stato il percorso che ha fatto un Napoli.
Sì, ma o lo prendi subito, o prendi Conte, o prendi Sarri, o gli devi dare il tempo. Si chiami un allenatore.
Esatto,
giovane.
Però se poi diventa molto bravo, Massimo, quando ha imparato va via.
Dipende cosa hai costruito, perché oggi la Fiorentina sta costruendo una squadra importante. Adesso poi non so se faremo il giochino dei rinnovi, ma spero di no. Oggi la Fiorentina è una squadra molto più importante. Possiamo dire che non c'è il vice Dodò, possiamo dire che non c'è il vice Ken, ma è una squadra che Daniele Pradè ha costruito con talento, che Pradè e Ferrari hanno costruito con talento. È una squadra finita? No. È una squadra che però ha delle fondamenta per poter crescere ancora di più.
Certo.
E quindi oggi un allenatore, se passa l'esame della famosa giuria che deve mettere il verdetto e ottiene dei risultati, più ottieni risultati, più vedi che base ha questa squadra in una città meravigliosa come Firenze, con il tifo della Fiorentina, con uno stadio che prima o poi verrà completato, e hai meno voglia, secondo me, di andare via. Poi il Real Madrid, la Juventus, l'Inter, il Milan, il Barcellona, il Liverpool saranno sempre squadre che avranno un fascino diverso, ma se tu cresci come importanza, come base, tutto il resto la Fiorentina ce l'ha già. E quindi io credo che tu, allenatore XY, avrai meno voglia di andartene se hai dimostrato di diventare brava in una dimensione importante con la storia, cioè, di Firenze.
È vero.
E di miglioramento. Io poi lo liberiamo, Massimo,
sì, però
perché vogliamo.
Lo so, però lui ha detto
monopolizzare.
Oggi lo riscatteresti col Pani? Ma gli devo fare tutte domande facili.
Allora la valutazione oggi per quello che ha dimostrato Colpani in campo è solo in relazione al fatto che ho speso 4 milioni per il prestito, è più una valutazione di numeri che di rendimento in campo, nel senso che è un altro ragazzo che secondo me ha talento che non l'ha dimostrato per nulla. E la valutazione è: mi conviene perdere 4 milioni e non scommettere investendone altri 12 sul ragazzo che può diventarmi un giocatore importante o che posso rivendere a di più, però oggi per un giocatore del talento di Colpani è triste che la mia valutazione sia sui numeri.
Sì, è vero.
Sui numeri io non sono tanto forte, però no, calcisticamente ti direi di no.
Infatti, che oggi spenderesti i soldi che servono per prendere tutto Gudmundsson?
Guarda, io sono d'accordo con il tweet che ha fatto ieri sera Pietro Lazzarini. Io lo rinnoverei stanotte, perché è un giocatore forte, perché è un giocatore di talento, perché è un giocatore che ha avuto un'annata che accartorcerà come un foglio con degli scarabocchi, lo butterà nel cestino, perché questa sarà purtroppo la sintesi della sua stagione, ma è un ragazzo che ha calcisticamente delle potenzialità straordinarie, che probabilmente ancora non si è innamorato di Firenze e della maglia viola come avrebbe potuto, e aggiungo io dal mio cuore, dovuto, però è un ragazzo sul quale è giusto scommettere. Ecco, su lui non faccio una valutazione di numeri, ma faccio una valutazione di campo, però su di lui bisogna metterci un asterisco, bisogna fare una valutazione poi in più. Tutto quello che abbiamo detto su Palladino, bisogna aggiungere che Palladino, se è stato bravo in tante cose che ha fatto, non lo è stato nella valorizzazione di Gudmundsson, né umanamente né calcisticamente.
Non c'è dubbio.
Quindi la valutazione in prospettiva è: se tengo Palladino, tengo Gudmundsson? Ve lo chiedo a voi.
E prima di salutarti e ringraziarti con tutto il cuore, lasciando da parte Zaniolo e Fagioli, che dobbiamo ancora vedere, è troppo presto per tirare delle somme, ti chiedo dei rinnovi, dei riscatti di Adli, Cataldi e Foloruscio.
Cataldi assolutamente sì, dopo Gudmundsson è il primo che rinnoverei, Foloruscio assolutamente sì, sia per condizioni economiche, sì, che per duttilità calcistica. Adli, se tengo Fagioli, probabilmente no.
No. Grande!
Massimo, al volo! Il quinto
è meglio
posto
cacio e pepe o la carbonara?
Guarda, carbonara. È complicata anche il cacio e pepe,
La carbonara
è più difficile a fare il cacio e pepe,
però vuoi mettere anche una bella zozzona, bella pesa tosta, non mi portare nell'ambito del guanciale che mi ci perdo, bisogna sempre avere il guanciale
sempre,
frigorifero,
sì, anche sul letto.
Cerco di recuperare lucidità. La quinta italiana in Champions diventa una chimera, e a Bergamo è finita l'era Gasperini.
No, ieri ero io a commentare la partita,
te lo chiedo.
Gasperini, al di là del discorso simpatia o meno nel rapporto con Firenze, è un allenatore clamorosamente bravo, oggi è uno dei migliori allenatori al mondo, per come ha valorizzato tanti giocatori dal nulla, poi con altri ha avuto rapporti difficili e non li ha valorizzati, però li ha mandati subito via, cioè non, qualcuno è durato 3 settimane, poi l'ha scaricato, però il lavoro che ha fatto, guarda, io preparando la partita, e come tu ben sai lo faccio in maniera molto meticolosa, ho visto tanti, sono andato a rileggere la carriera di tanti giocatori che sono diventati giocatori forti quando hanno cominciato a lavorare con Gasperini, quindi la risposta è assolutamente no. Gasperini è ancora, anche dopo ieri sera, tra l'altro una vittoria del Bruce che rivaluta molto, io l'ho pensato, sì, l'ho anche un pochino detto, sì, in telecronaca, della semifinale lo scorso anno con la Fiorentina, perché la Fiorentina comunque ha battuto una squadra che era molto simile a quella di ieri, poi c'era qualche ragazzino in più, buonissimi, sei, Talbi, però più o meno l'idea della squadra era quella, l'allenatore era quello e soprattutto l'idea di gioco era quella, c'è una scuola di calcio che ieri ha fatto soprattutto un primo tempo meraviglioso, però no, non è finita l'era Gasperini assolutamente, è un allenatore che secondo me resta straordinario. Io ho pensato, rileggendolo, alla carriera di Lukman, guarda che su Lukman avevano scommesso almeno 4 o 5 club tra Bundesliga e Premier League, ed era un giocatore che si diceva sì buono però ancora non si vede, sì buono. Ieri è arrivato al 46esimo gol credo in 106 partite, sì, con la maglia dell'Atalanta. Pasalic, lo stesso De Ketelaere era facile perché lì c'era parecchio talento, ma sono tanti giocatori che sono diventati giocatori con Gasperini, quindi no, la quinta italiana in Champions purtroppo temo di sì. anche per il Milan, insomma, mancheranno troppi risultati, e se stasera il Real Madrid batte, come credo, il Manchester City, anche se una squadra come il City, che ha tutto quel talento, se si accendono tutti insieme possono battere anche
ma Carletto di Lancarta, dai, mette lì
anche il Bernabeu, Bernabeu. Poi...
cioè la Spagna in questo momento sembra più forte di noi in quel...
temo
nella sua complessità, ecco, cioè al di là del giusto riferimento che facevi
però,
stasera,
mettiamola così, speriamo che i risultati che farà la Fiorentina aiuteranno il ranking. Io temo che possano non bastare, però io mi auguro che la Fiorentina faccia un grande percorso, perché la Conference, insisto, deve diventare l'obiettivo 1A o 1B con la posizione in campionato.
Condivido totalmente.
Per mille
anche
motivi.
Perché si arriva in Europa League, non dimentichiamo.
Ma quando ritorni a Firenze, Massimo? Quando è la prossima partita che viene a fare?
Guarda, a fare spero la prossima di Conference, a vedere credo che verrò a vedere Fiorentina Lecce.
Quindi grande,
quando
grande.
Ci dicono a che ora è, perché ancora
esatto,
ancora
esatto.
Ma è uguale, Massimo arriva sempre.
No, ma è un weekend che non c'è Premier League, quindi
arriva.
Possono mettere allora che ci pare.
Arriva. Però un po' programmare.
Ma saranno problemi suoi.
No, ma ce lo devono dire.
Ma preparagli la carbonara, vediamo
sì,
di corsa.
Se lo dicessero.
Mi dicono che ce lo diranno tra venerdì sera e sabato mattina.
Vabbè. Guarda, è clamoroso.
Ma saranno.
Ma se uno volesse, ma anche il Napoli.
Ma
pensavo.
Se lui volesse la carbonara e la bistecca fiorentina, dove lo mandiamo?
Ah, guarda, la bistecca sa benissimo.
Sa dove andare. Carbonara la fai te, eh? Vabbè.
Carbonara, sì.
Vabbè. Massimo, gli dà retta.